Allora, riprendiamo il nostro percorso e quello che vorrei presentarvi adesso è una introduzione alla meditazione secondo John Maine. Il discorso parallelo che stiamo facendo è sulla meditazione in generale, quello che è riscontrabile in realtà in tutte le grandi tradizioni. John Maine ovviamente ha avuto il pregio di, io credo, importare la meditazione in Occidente, almeno in epoca moderna. Vi faccio così, volessimo riassumere questo tipo di meditazione, potremmo usare un aforisma che suona così: spesso la soluzione più semplice è anche la più efficace. È una novità questa affermazione, perché noi piuttosto pensiamo che per trovare la soluzione dobbiamo ricorrere a cose molto complesse, molto complicate, e invece no. Spesso la soluzione più semplice è anche la più efficace. Questa è la meditazione. Partirei da un brano dell'Antico Testamento, un brano che conosciamo molto bene, ma merita rileggerlo. Lo troviamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, viene raccontato e la guarigione di Naaman, leggo il testo. Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, estimato, perché per suo mezzo il signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramee avevano condotto via prigioniere dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è in Samaria, certo lo libererebbe dalla lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va, vai pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abito. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli, con il suo carro, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata, toglierà la lebbra. Forse la Banà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese, si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato. Ecco, riprendete questo brano quando avrete un po' di tempo in preghiera, immedesimatevi proprio in questo personaggio che pensa di essere guarito attraverso chissà quale rituale, attraverso il suo pensiero. Ecco, lui pensava che invece la soluzione, la più semplice, alla fine è veramente la più efficace. Immergiti e basta. Ecco, penso che sia un brano che la dica lunga proprio sulla meditazione, quello che insegna John May. La meditazione è un qualcosa di molto complicato, perché è estremamente semplice. E noi le cose semplici facciamo fatica ad accettarle. Possiamo dire tutta la complicatezza della meditazione sta proprio lì, nella sua disarmante semplicità. Qualcuno la ritiene banale, troppo semplice. Ho sentito anche io persone che dicono: ma tutto qua, come se, capite? È come se dovessi, il discorso di prima, è come se dovessimo produrre la presenza di Dio attraverso parole magiche. Parole magiche. Chi era John Maine? John May nasce a Londra il 21 gennaio del 1926. Famiglia irlandese, studia legge, uomo intelligente, impara il cinese che gli permetterà di andare in Estremo Oriente come mandato dai, come così, impiegato del ministro degli interni, degli esteri. Irlandese. Lì fa il suo lavoro, un lavoro anche commerciale, e viene a sapere che c'è uno swami vicino a lui che significa maestro, uno swami indiano nella capitale Kuala Lumpur, e gli chiede di insegnarle a meditare. John Maine è un periodo questo in cui si avvicina alla spiritualità ma non sa nulla, lui in tradizione cattolica vuole qualcuno che lo aiuti a pregare e contatta questo swami indiano. Leggo un passaggio di un libretto che anche questo l'ho ordinato ma non è arrivato, poi vi do gli estremi se volete. Dice: mi avvicinai a questo swami che vedevo sempre in preghiera ed egli mi domandò se fossi un uomo di fede, ma gli risposi che ero cattolico. Allora mi chiese se meditavo, gli risposi che tentavo e descrissi così in breve quello che conoscevamo come il metodo di meditazione di Ignazio. E quando si parla di meditazione ancora oggi, quello che viene alla mente è la meditazione di stile ignaziano. Restò un poco in silenzio, quindi con gentilezza osservò che la sua tradizione meditativa era completamente diversa. Per lo swami, scopo della meditazione è raggiungere alla consapevolezza dello spirito dell'universo. che abita nei nostri cuori. E così recitò questi versi degli Upanishad. Sono versi bellissimi, eh? Volessimo fare un parallelo, potremmo citare in ambito cristiano Romani 5:5. Questo passo degli Upanishad recita: egli contiene, lo spirito, contiene tutte le cose, tutte le opere e i desideri e tutti i profumi e i sapori. Egli dispiega l'intero universo e in silenzio verso tutto è amorevole. Questo è lo spirito che è nel mio cuore. Questo è Brahman, lo spirito, Brahman, la fonte, l'origine. Iniziai a visitare questo santuomo regolarmente, questo è quanto mi disse durante la mia prima visita. Per meditare devi fare silenzio, devi essere quieto e ti devi concentrare. Nella nostra tradizione conosciamo un modo per arrivare a quella calma, a quella concentrazione. Noi usiamo una parola chiamata mantra. Per meditare quel che devi fare è scegliere questa parola e poi ripeterla con fede e amore di continuo. Questo è tutto. Di fatto non ho altro da dirti. Adesso meditiamo. Questa è stata l'introduzione alla meditazione di John Maine. Finito il suo servizio in Estremo Oriente, John Maine torna a Londra. Continua a meditare, perché ormai lo fece, no? Tutti i giorni in Malesia, torna e diventa professore a Dublino, poi continua la sua esperienza spirituale, tanto che diventa benedettino, entra nei monaci benedettini nel 1958 a Londra. Il problema è che quando entra il suo maestro dei novizi gli dà una notizia che per lui è una mazzata. Questo illuminato maestro dei novizi gli dice: caro John, tu devi smettere di meditare, perché non va bene, cioè la nostra tradizione in Occidente è tutt'altra cosa, quello è pericoloso. Apro una parentesi: negli anni '80 Ratzinger, quando era ancora prefetto della Congregazione della Fede, aveva fatto uscire una lettera che metteva in guardia, nei confronti della meditazione. Già solo la parola meditazione faceva paura. Lui ha scritto una lunga lettera scrivendo tutti i pericoli in cui si poteva incorrere attingendo a queste forme di meditazione che stavano entrando dall'Oriente. Comunque John Maine accetta a malincuore, lui dice: beh, ho iniziato questa vita come novizio, devo obbedire. Quindi accantona, come in realtà è stato un dramma per lui. Finisce la sua epoca di, finalmente diventa monaco benedettino, non c'è più nessuno che gli può dire in convento: adesso no, smetti di meditare. Lui comincia in realtà a fare degli studi e nel 69 scopre e approfondisce un monaco del IV secolo, San Giovanni Cassiano, e lì gli si apre un mondo, perché lui, studiando le conferenze ai monaci di Cassiano, tra l'altro sono tradotte in italiano, si trovano, sono due volumi di quella della Città Nuova, Conferenze ai monaci si intitola, soprattutto nella decima conferenza, nove decima, John Maine scopre una cosa incredibile, che tutto quello che ha imparato in Estremo Oriente era già stato detto nel IV secolo da Cassiano. E dice: ma allora posso continuare a meditare, cioè non stiamo attingendo a chissà quale mondo. IV secolo. Quindi John Maine riprende a meditare e diciamo definisce una sorta di metodo, anche se non gli piaceva questo termine, una metodologia, una modalità, che e passò la vita a insegnarla agli altri, ai laici soprattutto. John Mayne muore il 30 dicembre dell'82 e la sua opera è portata avanti dalla World Community for Christian Meditation, con sede internazionale a Londra, queste comunità di meditazione mondiale, e a oggi queste comunità sono sparse in tutto il mondo. Noi di Druento siamo entrati da poco a far parte siamo una di queste comunità mondiali di meditazione. La sede centrale in Italia è a Brescia, e da cui ci sono i nostri amici di Brescia che possono testimoniare, che frequentano la comunità, e sono sparsi in tutta Italia, ma in tutto il mondo, perché ha avuto veramente uno sviluppo amplissimo. Cosa viene chiesto nella meditazione di John Mayne, che affonda le radici in Cassiano e lui ha esperito in Estremo Oriente? Pochissime cose, semplicissime. La posizione, la postura. Questo è in realtà di tutte le grandi tradizioni. Quando parlo di meditazione entra il corpo. Noi, purtroppo, e anche quella ignaziana, cioè la meditazione di cui siamo abituati a parlare. Voi provate a parlare di meditazione nei nostri ambienti soliti, soprattutto in campo religioso, tra le suore, i preti, nei monasteri. Quando si parla di meditazione, meditazione vuol dire prendere il Vangelo o la lettura del giorno, meditarlo. Ho fatto meditazione, cosa vuol dire? Ho preso e ho letto, atto intellettuale, capite? Ho pensato, noi abbiamo identificato meditazione con pensiero, e questo è lì che è stato il disastro, perché Dio non lo devi pensare, lo dicevamo prima. Non devi pensare le cose di Dio. Quindi, finalmente, nella meditazione, intesa secondo questa tradizione, il corpo entra a far parte, è una parte fondamentale. Prima potevi anche dimenticarti del tuo corpo. No, tu hai un corpo, sei tu che mediti. E tu sei tutto, non sei la tua testa. Non sei la tua mente, non sei il tuo pensiero, sei tutto. Pensate quanto importante il corpo, soltanto nelle religioni che noi conosciamo di più, che può essere l'ebraismo o l'islam. Voi provate a guardare un ebreo quando prega, provate ad andare a Gerusalemme, quando vanno al muro del pianto, questo movimento continuo. O gli islamici, no, che fanno scendere le mani sul volto, che si inchinano continuamente, no? C'è un corpo che prega. Quindi la postura è importantissima. Possibilmente a terra, dicevamo stamattina, o su una sedia, su una panchetta. John Mayne, ovviamente forte della tradizione orientale, dice che la posizione ottimale sarebbe quella della posizione del loto. Posizione del loto vuol dire gambe incrociate con piede destro sulla coscia sinistra e viceversa. Ora lasciamo perdere, può darsi che qualcuno ce la faccia benissimo, io non ci provo neanche. Oppure mezzo loto, quindi soltanto una e non reciprocamente, o la posizione birmana, semplicemente gambe incrociate. La posizione della panchetta è una posizione che viene molto usata ed è ottimale, perché ti permette di essere seduto su questa panchetta e ti permette di avere la spina dorsale dritta. Infatti la postura che viene richiesta è posizione seduta, o a terra o su una sedia anche. Ma l'importante è avere la spina dorsale retta. Quindi anche se foste su una sedia, ricordatevi, stasera iniziamo, mai appoggiarsi, perché rischi di rilassarti, deve essere una posizione comoda, nel senso che non deve farti male, perché è inutile stare 20 minuti in sofferenza, non ha senso, non andiamo a pregare per farci del male. Quindi posizione comoda ma non rilassata. Quindi posizione, una spina dorsale retta senza farsi violenza, senza fare sforzo, deve essere naturale ovviamente questa posizione. E la testa che segue la spina dorsale. Quindi, non so, ad esempio oggi qualcuno mi parlava di Padre Cappelletto, c'è una tradizione anche di meditazione che si rifà all'esicasmo ortodosso, e loro invitano proprio a appoggiare il mento al petto, in ascolto del cuore. No, questa è un'altra metodologia, è brutto, ma un'altra modalità che chiede la spina dorsale retta, la testa quindi che segue, come se tu fossi appeso con un filo al soffitto. Comoda, quindi posizione comoda ma vigile, non rilassata perché rischi di addormentarti. Cosa viene richiesto dopo la postura? Una perfetta immobilità. Una volta che tu acquisisci la tua posizione, allora da quella posizione tu non ti muovi più. Leggo. È John Main che parla. Verrà voglia di muoversi, di grattarsi il naso, le spalle, aprire gli occhi? No, ma rimanendo immobili si impara una grande lezione di distacco dal nostro egoismo, dall'ossessione di sé. Sedere semplicemente immobili per un tempo determinato, il tempo importante, mi do 20 minuti, sono 20 minuti. Non è che dopo 7 dice, vabbè, sono stanco, mi alzo. Seduti così, per quanto immobili, ci riesce di stare, si inizia a ripetere la nostra parola. Non pensate che l'immobilità sia statica o che la quiete sia passiva. Nella pace, nella quiete, troviamo il Dio che genera e sostiene il mondo intero. Bella questa. Vedete, è un trovare. Dio c'è già. Dobbiamo lasciarci trovare. E uno dice, ma se mi viene da grattarmi il naso, come faccio? Muoio? Non posso. No! E questa cosa, ve lo dico per esperienza, anzitutto se tu veramente entri in questa concentrazione, non viene neanche da grattarti, neanche da tossire, sembra incredibile, ma se ti viene prurito e tu continui a recitare il mantra, adesso vediamo, e continui così, il prurito scompare, cioè non assecondarlo, questo sono cose che si imparano soltanto facendo, si esperiscono facendo. Quindi abbiamo detto posizione comoda ma vigile, perfetta immobilità, tu non ti muovi, le mani dove le metti? Le mani le metti, non c'è una modalità, ormai non... mentre lo yoga e altre tradizioni insistono molto sul... basta che siano rilassate, o sulle cosce, o... basta che siano rilassate, ecco, che non... poi le puoi mettere come e dove vuoi. Poi abbassare dolcemente le palpebre, quindi chiudere gli occhi... quarto passaggio fondamentale, in cui in tutti i testi di Main lui insiste sempre, 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 la recitazione del mantra. Ecco, a noi la parola mantra fa un po' paura. Ho pregato, sono andato a Susa con Don Paolo e ci ha fatto recitare il mantra. Ma chi è? Ma mantra è semplicemente una parola in sanscrito, che dovessimo trovare una parola corrispettiva in italiano potremmo usare preghiera litanica, una litania. Mantra fa un pochino più... Mantra è in sanscrito, tra l'altro se noi traducessimo letteralmente ha un significato bellissimo questa parola sanscrita. Significa pensiero che offre protezione. È bello, eh? Pensiero che offre protezione. Cioè il mantra è una parola che ti offre protezione da che cosa? Dai pensieri. Pensate che ne parlava già Cassiano nel IV secolo. Ai monaci invitava per meditare, usate il mantra. Lui invitava a prendere una piccola parola della meditazione del mattino, no? della lettura che avevano fatto, quindi strapolare una parola, ecco, e ripeterla. Sentite cosa dice Cassiano, conferenza decima, ai monaci, IV secolo. In questo modo la mente scaccia e reprime la ricca e vasta materia di tutti i pensieri, riducendosi alla povertà di un singolo versetto. Ridurre in povertà. Questo osserva il mantra. John Maine offre un mantra, invita a recitare un mantra. Ognuno è liberissimo di scegliersi il suo mantra, però lui ha sempre invitato a recitarne uno che è Maranatha, scritto col TH finale, Maranatha. Come tradurre, è una parola sanscrita, scusate, non sanscrita, ma aramaica, che potremmo tradurre in tre modi. Il nostro Signore è venuto, lo si trova tradotto così in antichissimi manoscritti, oppure il Signore è presente, oppure un'invocazione che suona Signore nostro, vieni. Nella CEI viene tradotto con vieni Signore Gesù, ma letteralmente sarebbe Signore nostro vieni. Maranatha. Perché John Maine invita questa parola? Per alcuni motivi. Primo, è una parola aramaica, quindi la lingua parlata da Gesù di Nazareth. Quindi quando la recitiamo, in qualche modo entriamo nella sua lingua. È la più antica preghiera utilizzata dalla Chiesa. San Paolo termina la lettura alla lettera ai Corinzi con questa preghiera. Leggete Prima Corinzi 16:21. Non solo è l'ultima parola di tutta la Bibbia. La Bibbia si chiude con la parola Maranatha. Signore nostro, vieni. Perché Gesù, come dice Apocalisse, Gesù è colui che era, che è e che viene. Gesù è il veniente. Poi, nelle varie tradizioni, ad esempio, appunto, citavo prima la tradizione ortodossa, loro usano in realtà non una parola. John Maine dice, io offro questa perché è una parola semplicissima, facile da ricordare, anche se una persona che frequenta Bruento ha detto, ma io ho sempre detto Maracanà. Ma è sbagliato. Ma sì, diciamo che il significato profondo è altro. Però puoi anche dire carciofo, ecco, capite, ma... Visto che devi dire una parola che ti aiuta appunto a proteggere il pensiero, usala che abbia un senso, no? E la tradizione ortodossa, ad esempio, usa una frase molto lunga e dice: Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me peccatore. E loro ripetono continuamente, sciorinando anche questo tipo rosario, no? Questo di stoffa che hanno. John Maine dice, io propongo questa perché è molto semplice, oltre ai motivi che abbiamo detto, ma anche perché è molto semplice, ha quattro sillabe, ma soprattutto uguali, Maranatha, Maranatha, stesso peso, vedete, non c'è una sillaba che ha un peso diverso, quindi è molto facile anche da scandire. Occorre, dice John May, meditare, e questa è un'altra cosa su cui non transige proprio John May, continuamente lo dice nelle sue conferenze, occorre meditare due volte al giorno. Lui chiede almeno due volte al giorno, tutte le mattine, prima di colazione, e tutte le sere, prima di cena. E uno dice, ma io non è che posso iniziare con solo mattina, solo sera. Certo, uno può fare tutto, ecco, però John May, io vi dico quello che cerca di far passare John May, ecco. Tutte le mattine, tutte le sere, almeno 20 minuti. Cioè si parte da 20, si arriva a 30. Noi a Druent, dopo 2 anni, siamo arrivati a 25. Noi dedicheremo 20 minuti. Possono sembrare cose un po' arbitrarie, non perché 30, non, per, non 35, non 17, per, capite? È proprio un metodo, in qualche modo, una modalità per aiutarci, in qualche modo. Per tutta la durata della meditazione, abbiamo detto, non devi coltivare, non dico non farti venire, perché i pensieri arrivano. La questione è non coltivare i pensieri. Non coltivare i pensieri. Tacere, siediti e taci, abbiamo detto, no? Siediti e taci, cioè fai tacere i pensieri, le immagini, le parole, tu non devi neanche pregare. Ma non posso dire un po' di rosario mentre... No! Non lo dici perché dici rosario, capite? La meditazione è altro. Ma un piccolo Padre nostro? No. Un gloria al Padre? Neanche. Allora, perché non è il momento di pregare, è una preghiera la meditazione ovviamente, no? Però non ti servi di parole, non ti servi neanche di immagini, non pensi neanche a Dio. Per questo Simone Weil diceva, no? Pregare senza pregare Dio, perché tu non sei lì a pregare qualcuno, non lo preghi, ma lo lasci emergere da te, devi soltanto creargli quel vuoto, quello spazio sufficiente, necessario, perché lui possa emergere, perché lui c'è, non va invocato. Non va invocato. John May parla di meditazione come viaggio. La meditazione è un viaggio. Il mantra è il mezzo di trasporto. Fatto di calma e concentrazione. L'importante è che tu questo viaggio lo faccia, i tuoi 20 minuti, tu stai viaggiando, non importa quello che stai passando, provate a pensare a un volo aereo, sei a 10.000, 11.000 metri, c'è una turbolenza, e tu non è che dici, senti, io scenderei perché a me questa turbolenza, tutto questo movimento, queste nubi che vedo fuori, ho paura, non ce la faccio più scendere. No, mi dispiace, tu il viaggio lo fai, non puoi scendere. E così la meditazione. Cioè possono venirti in mente tante cose, la spesa, i figli, le cose che hai dimenticato, e quello che ti ha fatto arrabbiare, quello che invece di cui sei innamorato, avanti così. A te non deve fregare niente. Tu vai avanti, reciti, stai sul tuo mezzo di trasporto che è il mantra e fai tutto il tuo viaggio. Il mantra aiuta proprio questo, a non coltivare i pensieri che ti arrivano. È inutile scacciare, lui continua a dire, non scacciate i pensieri. Le mosche, più vengono scacciate, più ritornano. L'importante è non coltivarli, non starci dietro, non andarci dietro. Arrivano, lasciami andare. Arrivano, lasciami andare. Può darsi che dopo 15 minuti ti stai accorgendo che stai coltivando il tuo pensiero. Non preoccuparti, vai avanti, hai ancora 5 minuti. Una cosa molto pratica, adesso quando noi facciamo, questo sempre quando si fa meditazione in comune, la guida suona una campana, certamente una campana tibetana, che dà tre segni come inizio e tre segni come fine, in modo che uno non sta di Dio, quando mi manca, no, se no non ti passa più. Quindi tu sai che c'è uno che, a meno che non si sia addormentato lui, ti dà l'inizio e la fine. Quando lo fate da soli, mettetevi sul telefono, ormai tutti i telefoni hanno il timer, no? Come quando sei in cucina che devi cuocere, farlo io per 20 minuti. Tu metti 20 minuti, poi, finito, lui suona e sai che è finito. Se no sei sempre lì a guardare, ma quanto manca, no? Poi mi diceva un altro che una mattina si mette a meditare e dice, stamattina non mi passa più, non passa più. E va avanti, va avanti. Prima di andare a lavorare, va avanti, va avanti, va avanti. E poi dice, ma per scrupolo ho guardato quanto mancava, non avevo azionato il timer. Quindi era già 40, era proprio avanti. Ecco, John Main dice un'altra cosa molto interessante. Con la meditazione non succede nulla. Non succede nulla con la meditazione. Cioè, non aspettatevi qualcosa dalla meditazione. John Main, tra lo scherzo e no, dice che i primi frutti forse li vedete dopo 20 anni di meditazione. Per dire che non importa questo. È intesa a renderci pienamente consapevoli, totalmente inseriti, profondamente radicati in ciò che è. Capite? La meditazione non riguarda il fare, riguarda l'essere. Tu diventi con la meditazione. Cresci, sbocci. La meditazione tratta dell'essenza. Dio, voi sapete, quando si autopresenta in Esodo 3,14, dice una cosa anche lì tradotta in maniera diversa, comunque. Solitamente viene tradotto io sono colui che sono, è una parola che vuol dire tutto, vuol dire niente, proprio perché Dio non si può definire. Dio è indefinibile, non si può definire chi è Dio, che cos'è Dio. Quindi meditare vuol dire essere aperti al nostro essere presente. Lui è l'essere presente, è l'essere. Meditare vuol dire essere aperti all'essere presente. Io dico sempre, è un lasciare accadere, un lasciar è un non fare, per questo che è semplicissima, è un non fare, e questa quiete perché tutto possa accadere, perché il tutto possa accadere, è un accadimento dentro di noi che avviene, non sei tu che raggiungi. Essenza è quell'esperienza di Dio che ci rinnova e ci completa ed è affatto preclusa a chi non abbia imparato la semplicità. Ecco, la meditazione non si dà a persone complesse. E suora illuminata, che è una suora tra l'altro giuseppina, che la si conosce, qualcuno la conosce, lei ha iniziato da alcuni anni, ha scoperto anche lei John Maine un po' di anni fa, ha cominciato a Macerata a far meditare i bambini della scuola elementare. E dice che ci sono delle... Capite? Solo i bambini hanno, diciamo, la struttura per poter accostare la meditazione. John Maine dice una cosa molto bella, dice: in natura tutto si sviluppa dal centro verso l'esterno. Provate a pensare, tutto in natura inizia da un nucleo e man mano cresce, è sempre dal centro che cresce, e quella meditazione è radicarsi in questo centro e vedere che la vita si espande. Il centro è il nostro punto di partenza, ed è proprio col nostro centro che ha a che fare la meditazione. La meditazione stabilisce il contatto con il centro originale del nostro essere. Meditare, dice John Maine, è un ritorno all'origine di sé. E l'origine di sé è Dio. Questo nucleo primigenio, noi possiamo, il Big Bang che è avvenuto nell'universo può avvenire dentro di noi, tutto iniziato da questa concentrazione infinita di energia, questo è Dio. Carlo Molari, dice: dove era Dio nel Big Bang? Solitamente, anche grazie a un certo catechismo un po' maldestro, ci fa pensare a un Dio all'esterno che dice: adesso voglio che tutto sia. Tac. Non è un mago. Dove era Dio? Era dentro quel punto energetico. E lì era Dio, era lì dentro. Era in qualche modo questo punto energetico. Noi lo pensiamo sempre esterno a noi. E con la meditazione ci inserisce proprio lì, dice John May. Incontrare Dio, crescere, sperimentare la calma e il silenzio sono tutte esperienze che avvengono nel centro del nostro essere. Scrive ancora: la meditazione rappresenta un'occasione meravigliosa offerta a noi tutti di rispondere a questo richiamo, perché nel cammino di ritorno verso la nostra origine, verso il più profondo di noi stessi, ci guadagniamo l'innocenza. Meditando ogni mattino, ogni sera, su questo lui ci lavora tantissimo, ci si radica e si diviene essere totali nella misura in cui si affondano le radici nel proprio centro più intimo, più profondo. Lo dicevamo prima, per poter crescere bisogna prima essere piantati, mettere radici, ricevere le cure della coltivazione. Quindi, quando noi ci mettiamo a meditare, non ci deve interessare ciò che trarremo in senso materiale, ma piuttosto di ciò che diverremo. È diverso, eh? Noi pensiamo sempre di... pensate il potere magico che ha acquistato un certo tipo di preghiera. Io prego per questo, prego per quello, prego per avere, prego per il benessere, la malattia, e prego per il successo, e prego per i miei figli, prego per... No. Io prego per essere. Per essere. Mi radico in questa fonte energetica e divento energia, cioè divento possibilità, divento sboccio come fiore. Se riusciamo a perseverare, ecco, è una cosa con cui farete i conti, perché vorrei, volesse veramente intraprendere un cammino di meditazione, è la perseveranza. Ma se riusciamo a perseverare meditando ogni mattina, ogni sera, la nostra capacità di amore crescerà costantemente, giorno dopo giorno. Perché? Perché sto diventando amore. Capite la differenza tra etica e morale? La morale ti dice devi fare il bravo, devi amare, devi, sempre questo devi. La questione invece è essere amorevoli, ma perché sei diventato amore. Dio non ama. Dio non è un personaggio, una persona che decide a un certo punto di amare. Dio è l'amore. Occhio, non è amore. Dio è l'amore. È diverso, Perché se io dico che Dio è amore, posso supporre che può anche non esserlo. Che a un certo punto dice, vabbè, oggi, io oggi ti amo perché te lo meriti, perché no. Dio non può non amare. Capite? Dio non può non amare. Dio è amore, è l'essenza. Se vogliamo, proviamo a capovolgere l'affermazione e dire che l'amore è Dio. Ve lo lascio come provocazione, no? Provate a pensarci a questa cosa. E se piuttosto dire che Dio è amore, cominciassimo a dire che l'amore è Dio, le cose cambiano, Vuol dire che ogni gesto d'amore, anche in natura, ogni volta che l'amore si manifesta, quello è Dio. È l'amore che muove il sole e le altre stelle. È l'amore. È vita, è vitalità, è fecondità, è sbocciare, è fecondazione, è tutto. Allora, più entro nella meditazione, più permetto all'amore, a questo centro, a questa luce, a questo Dio che in me, di emergere da me, più mi illumino, più mi innamoro, ma nel senso che diventa amore. Dante nel Purgatorio ha inventato un neologismo, il termine è indiarsi, bello, indiarsi, in Dio, indiarsi. Se io mi indio, divento Dio. Questa è la nostra vocazione, diventare dei. Se vogliamo, diventare amore. E la nostra vocazione è questa. E con la meditazione potrebbe aiutarci in questo. Quindi vivere cristianamente significa vivere in Cristo e della sua forza che è dentro di noi. Ma tutto vissuto nella povertà, non è atto volitivo, non è sforzo, non è capacità, non è pensiero, non è immagine, non è preghiera, non è non è tutto questo. Se non è tutto questo, allora tutto può emergere. Perché capite, noi rischiamo, è un paradosso, ma noi rischiamo che con la nostra preghiera impediamo l'azione di Dio in noi, perché siamo troppo occupati a formulare preghiere, a avere buoni pensieri su Dio, a fare una buona meditazione, ma questo è un impedimento, perché Dio non ha bisogno di questo. Nel libretto che ho scritto sulla meditazione, sulla preghiera, dico che la forma più infantile è la preghiera di domanda, è la preghiera di richiesta, è molto infantile. Allora la meditazione ci aiuta a crescere in questo cammino di preghiera. Capite? Dio non è un'entità fuori di noi che interviene perché io l'ho invocato. Questa è la religione dei Baal. È una religione dei pagani, no? Che pensavano che il cielo fosse popolato di dei a secondo di come li invocavi, a secondo del sangue che bruciavi, a secondo dell'incenso che emanavi, allora Dio avrebbe risposto, se no hai pregato male, no? Pensate che c'è ancora questa mentalità, avrò mica pregato male, perché Dio non è intervenuto. Ma Dio non è intervenuto, ma cos'è? È un distributore di smack, è un distributore automatico, che Dio interviene? E ma dobbiamo farne di cammino in questa mentalità, questa. Allora la meditazione ci educa proprio a cambiare testa su queste cose. E voi potete domandarmi, allora la preghiera di domanda, di intercessione, le altre forme di preghiera, il rosario, non vanno bene? Occhio, e questo ci tengo a dirlo all'inizio, io non vi sto dicendo che le altre forme di preghiera non vanno bene. John Main questa cosa lo diceva sempre. John Main dice, secondo me, per me, data la mia esperienza, è una forma di preghiera che mi aiuta a valorizzare anche tutte le altre forme di preghiera. Ma per me questa è fondamentale della giornata. Quindi non tanto né sostituire, piuttosto illuminare le altre forme di preghiera. Poi c'è qualcuno che non ci azzecca nulla, ad Ruento in questi anni si è avvicinato qualcuno che viene a provare e poi non lo vedi più e te lo dice anche, guarda, non fa proprio per me, va benissimo. Cioè io credo che dobbiamo anche trovare quella forma di preghiera che ci aiuta a sbocciare. No? La preghiera è un terreno in qualche modo che ti aiuta a diventare anche te stesso, cioè se a me questa postura è una sofferenza e non vedo l'ora che passi, è un incubo, lascia perdere, cioè capite che. Quindi la meditazione è il momento, o se vogliamo, è quell'atto di fede, perché la meditazione è un atto di fede. Perché è povertà estrema, tu devi solo fidarti che qualcosa si sta compiendo, cioè che il tuo essere si sta trovando, perché tu non hai un ritorno sul momento, no? Non puoi. Allora è un atto di fede in cui ci si dispone solo ad aprirci pienamente alla presenza inabitante di Dio dentro di me, affinché, come dice Paolo in 1 Corinzi 15:28, affinché Dio sia tutto in tutti. Questo è bellissimo. Qual è la finalità? È che Dio sia tutto in tutti, dice Paolo. Ecco, la meditazione è questo cammino per affinché Dio sia tutto in tutti, che possa veramente assorbire tutto. Ma non solo gli uomini, perché anche la creazione è in attesa di questo, gli alberi, le rocce, gli animali, tutto. Noi facciamo parte di un universo che si salverà a misura in cui si inzupperà del divino e non morirà più, perché non conoscerà la morte soltanto ciò che è impregnato dall'amore. Ora, questa è la tradizione orientale che lo dice, anche le rocce, anche le pietre, anche gli uccelli del cielo sperano di inzupparsi dell'amore per non morire. Bellissimo. Noi pensiamo di essere dei privilegiati, no? È la creazione. Anche lei è in attesa, dice Paolo, di compimento. Tutto sta andando verso l'attesa. E noi ne siamo, il vantaggio nostro qual è? È che ne siamo consapevoli. Per questo che dobbiamo vivere da svegli, perché uno che dorme non è consapevole. Ecco, questo era così un'introduzione alla meditazione di secondo John Mann. Io non ci torno più sopra a queste cose molto pratiche, magari qualche volta adesso all'inizio, così per recupero la postura, soltanto per darvi poi. Andate per conto vostro, ecco. E John May non ha scritto libri, lui, ma tutti i libri che trovate di John May, dove queste cose tornano continuamente, sono conferenze che hanno preso, sbobinato e pubblicato. Quindi tutti i libri che trovate anche sotto sono su interventi, ecco. Mi diceva la responsabile Fiorenza Giuliani, che è la responsabile nazionale del gruppo di questa comunità mondiale di meditazione, che è in corso la traduzione dall'inglese di un testo di John May, quindi probabilmente lo pubblicherà il Fatah, e quindi avremo, non so quando, ma uscirà prima o poi questo testo. Proprio di, probabilmente sono lettere che ha scritto sulla meditazione, lui proprio di suo pugno, altrimenti sono conferenze che ha tenuto, ma non ha mai scritto. Il successore di John Mayne oggi è Lawrence Freeman, che ha pubblicato anche lui ha scritto qualcosa invece. Lawrence Freeman. Noi doveva essere 18:30, ma respiriamo un pochino, come prima volta possiamo fare, facciamo 7:10, 7:10 ci troviamo, facciamo un'introduzione alla meditazione e da domani cominciamo invece proprio con 7:10. Io la farei in questa cappellina, quindi non qui, ma in quella cappellina che avete visto, cercatela, probabilmente in pietra, che ha una copertina alla porta, le panchette ci sono, le sedie invece sono nella stanza precedente, vicina, adiacente c'è una stanza con delle sedie accatastate, ne prendete una, vi posizionate dove volete.
Primo piano?
Sì, è sempre in questo piano, la parte opposta. Ci prendiamo, ecco, solitamente vi dico come avviene, adesso stasera facciamo un pochino più breve, ma solitamente la meditazione è così. Ci si introduce con un po' di musica, in cui io invito sempre a prendere consapevolezza che abbiamo un corpo, quindi imparare ad ascoltare il nostro corpo, che abbiamo una schiena, abbiamo delle gambe, abbiamo delle braccia, una testa. Quindi prendere consapevolezza che siamo il nostro corpo, non che abbiamo un corpo, che siamo il nostro corpo. E quindi ci si rilassa, si cerca di distendere un po' i muscoli, intanto c'è la musica che va, poi si interrompe la musica, infatti John Mayne dice non meditate mai con la musica, perché il rischio è andare dietro la musica, allora abbiamo detto che non bisogna seguire. Quindi in silenzio questi 20 minuti, ecco, solitamente si legge poi un brano di John Mayne, tra i tanti testi, noi attualmente stiamo facendo passare i libri di John Mayne, alcuni minuti, e poi c'è la meditazione vera e propria, e poi a seguito c'è la lettura del Vangelo del giorno, dopo la lettura del Vangelo del giorno c'è un breve commento da parte della guida, chi vuole intervenire o con una preghiera personale o semplicemente con una frase, un piccolo pensiero per chi vuole, e poi Padre nostro e preghiera conclusiva. La preghiera iniziale e conclusiva vi verrà distribuito un segnalibro con su scritto queste preghiere, quindi le useremo tutte le volte, quindi quando c'è la parte pratica di iniziazione per la seduta vi chiederei di portare il segnalibro o lasciatelo in cappellina, ognuno sa dove suona. E così iniziamo e finiamo con questa preghiera. Qui ci sono le cartelline, prendetele, perché qui c'è il cart che ci servirà domani. Quindi 7-10 in cappellina.